Perché sapete, a proposito di questo convegno, ho avuto delle interviste da parte di giornalisti e mi sono accorta che c'è una confusione tale su questo argomento, una confusione incredibile, tra i relatori stessi. C'è un relatore, ad esempio, quel ragazzo Quinn, Gary Quinn, quello che arriva dalla California, che tra l'altro è anche un medium, che continua a parlare di angeli e parlerà di angeli e ha scritto parecchi libri, chiamiamoli angeli, però all'interno di tutto questo lui parla e scrive di angeli, ma in effetti parla di comunicazioni tra i defunti e i viventi. Ed è quello che porterà anche al convegno. Dunque, nulla da eccepire su tutto questo, perché le comunicazioni tra i defunti e i viventi ci sono. Certo che ci sono, non voglio negare questo. Ma quello che il grande pubblico, secondo me, non ha mai capito fino in fondo, oppure una parte di pubblico disinformato, è che i defunti che comunicano con noi dall'aldilà non sono angeli. Defunti erano e defunti sono. Umani erano e umani sono rimasti. Umani senza corpo, ovviamente, perché hanno fatto un passaggio dimensionale. Qualche giorno fa ho letto una cosa che mi ha molto molto stupita. Uno scienziato giapponese dice: beh, stiamo scoprendo che i defunti non è che scompaiano, fanno un passaggio dimensionale attraverso un wormhole, praticamente un foro, un tunnel, chiamiamolo così. Passano da una dimensione all'altra attraverso questo tunnel che la scienza sta cominciando a indagare. Benissimo, mi sta bene, bene, sono contenta che la scienza cominci ad arrivare dove i mistici, gli spiritualisti, da migliaia di anni sono arrivati migliaia di anni fa, e la scienza ci arriva, non importa, noi siamo seduti ad aspettare, aspettiamo che la scienza arrivi. Quindi c'è un passaggio dimensionale tra questa dimensione dove si vive appiccicati, oppure più che appiccicati, avvolti, soffocati dalla materia pesante di un corpo fisico. Quando il corpo fisico e logoro, poveraccio, non ce la fa più, è tutto disgraziato, ammalato, sforacchiato, ferito, incidentato, infartato, o va a sapere com'è che il corpo fisico si è distrutto, fisico, proprio perché è fisico, l'anima bella che c'è dentro fa un passaggio da questa dimensione a un'altra. E il fatto che la scienza ci stia arrivando, ma vi rendete conto? Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, fra poco la scienza capirà che esiste l'anima, che l'anima passa dalla dimensione del corpo fisico a una dimensione dove il corpo fisico non c'è più, perché non riesce a fare il salto dimensionale. Tu non puoi far passare, che so, un'anguria attraverso il tavolo di legno, vi dico la prima cosa che mi è venuta in mente, però l'anguria è formata da miliardi, miliardi, miliardi di miliardi di particelle subatomiche, talmente piccole, sto parlando del materiale succoso, colorato, piacevole da vedersi, da toccarsi, da mangiarsi dell'anguria, formata da miliardi, 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 miliardi di particelle subatomiche, talmente piccole da sembrare invisibili. Ma non è che perché sono invisibili non ci sono. Sono semplicemente piccolissime. Queste particelle subatomiche dell'anguria, giusto per fare l'esempio, possono passare tranquillamente attraverso le particelle subatomiche che compongono la superficie di un solidissimo tavolo di noce. Vi dico la prima cosa che mi salta in mente, ma l'importante è capirsi. Qual è il problema? Il problema è che noi umani, qui e ora, con questa conoscenza, con questa scienza, non sappiamo come si fa ad allontanare le particelle, le molecole, le particelle subatomiche che compongono la nostra bella anguria succosa, profumata, bella a vedersi, a toccarsi, a mangiarsi, eccetera. Non sappiamo come farle passare attraverso le molecole del tavolo e ricomporle dall'altra parte. Ma è semplicemente non una questione di impossibilità, è una questione di non conoscenza della tecnica per realizzare questo evento. Punto. Questa frase andrebbe registrata a parte, riascoltata secondo per secondo mille volte fino a quando non si è compreso bene che cosa sto dicendo. Perché ho cercato di usare le parole più semplici che esistono nella nostra lingua per spiegare una delle cose più complicate eppure meravigliose che esistano: il passaggio tra una dimensione e l'altra. Accade così per il corpo fisico, però con qualche diversità. Non è che il corpo fisico viene portato di là, il corpo fisico rimane qui perché questo passaggio dimensionale non si può fare, ma lo spirito, bello intatto con tutte le sue conoscenze, le sue passioni, i suoi ricordi, è passato attraverso quello che lo scienziato per ora chiama il wormhole, tradotto in approssimativamente in italiano significa attraverso un foro, un tunnel spazio-temporale, un tunnel interdimensionale. Allora vedete che i conti cominciano a tornare? C'è una dimensione di spazio e tempo e dimensione diverse, di materia anche diversa, in cui le creature che hanno lasciato questo pianeta si ritrovano. Guardate che quello che vi sto dicendo c'è anche nel Vangelo. A un certo punto Gesù dice: la casa del Padre mio ha molte stanze. Che vuol dire molte cose? Può voler dire: ci sono molti mondi abitati, ciascuno da creature diverse, da esseri diversi, oppure, come molti altri dicono, dipende dall'impostazione che gli si vuol dare, da dimensioni spazio-temporali diverse. Certo, non lo potevano capire allora Gesù e non lo possono capire ancora adesso. Può darsi che fra qualche secolo lo capiscono meglio, oppure può darsi che su qualche altro pianeta che ha avuto un'evoluzione diversa lo capiscano perfettamente. Magari su quel pianeta Gesù è andato a incarnarsi con un altro nome, con un'altra storia, con un'altra situazione. Sapete, l'universo è grande e Dio dispone dei suoi figli come meglio crede. Beh, sentirete un cane di sottofondo, non preoccupatevi più di tanto, perché sto registrando dal registratore di casa che raccoglie tutti i rumori ambientali. Allora, tornando al discorso degli angeli, il fatto che siano nell'aldilà delle creature, quelli che sono stati esseri umani, e che dall'aldilà possano comunicare di qua, non significa che perché sono andati di là sono angeli e perché comunicano con noi, che sono diventati creature, esseri spirituali di una levatura angelica. E questo è il problema, difficile da spiegare e difficile da comprendere. Ci andrà ancora molto tempo. Vedete, quando parlo di questo mi sembra di offendere o di ferire in qualche modo la sensibilità, il dolore, la sofferenza di quelle persone che hanno perso un congiunto, un figlio, la madre, una persona amata. Non c'è più. E sono fermamente convinti che sia diventato un angelo. E probabilmente il fatto di credere che sia diventato un angelo, probabilmente questo allevia la loro sofferenza e il loro dolore. E vedete, è un discorso che ho fatto molte volte e che ho ripetuto molte volte e che ripeterò ancora tutte le volte che mi verrà data l'occasione di farlo. Certo, a questo convegno arriva questo ragazzo dalla California e che continuerà a parlare di angeli parlando di defunti, ma non è il solo. La stessa Rosemary Altea parla di angeli, angeli, angeli e continua a parlare di defunti, defunti, defunti. Allora, qual è la differenza? Sostanzialmente la differenza sta nella provenienza di queste creature. Trovo difficile mettere in fila le parole nella maniera giusta, che siano delicate nei confronti di chi soffre, ma allo stesso tempo abbastanza energiche per chiarire le idee. La provenienza cosa significa? Che quelli che sono i defunti e che, credetemi, continuano a dialogare con noi, provengono ovviamente dal regno umano. Abbiamo visto, e adesso la scienza ci sta arrivando, che si può fare questo passaggio, il corpo fisico non ce la fa ad attraversare quel portale, il corpo fisico rimane di qua e si disgrega, però attraverso il portale passeranno le parti eteriche e si andrà sul piano astrale dall'altra parte, la scienza sta insegnandocelo. E coloro che si sono letti i vari libri sull'ascensione, sul passaggio dimensionale verso una civiltà galattica, non so se avete notato che io non ho mai parlato più di tanto di questi libri, perché contengono qualcosa che molti non hanno capito. E cioè, a un certo punto sto parlando del libro Verso una civiltà galattica, che parla dei 3 giorni di buio, dei 3 giorni in cui non ci sarà il sole, che ci sarà il buio totale sulla Terra, e dice che a questo punto la maggior parte degli esseri umani passerà sul piano astrale. Allora, siccome è un messaggio che arriva da entità non terrestri, probabilmente per loro questo passaggio avviene in un modo non diverso dal nostro, ovviamente, ma in un modo probabilmente più indolore. Perché noi terrestri, che siamo ancora legati alle nostre belle forme fisiche, che siamo legati all'amore delle persone che abbiamo accanto, delle persone che possiamo toccare, baciare, abbracciare, stringere, per noi questo passaggio è spaventoso. Qual è questo passaggio? Sì, quel passaggio che si fa lasciando il corpo di qua, attraversando quel famoso portale di luce, e ti ritrovi dall'altra parte su un piano non fisico. E lì ritrovi tutte le persone che hanno fatto questo passaggio prima di noi. Si sta arrivando a questa consapevolezza, si sta arrivando a questa comprensione. Tanti che sono felicissimi, felicissimi di fare un'ascensione, dice: ah, che bello, faremo questo passaggio, si apriranno queste porte dimensionali, attraverseremo il portale di luce. Mi sta benissimo, perché io non ho la minima paura, anzi per me anche fra 30 secondi, che 30 secondi, fra un decimo di secondo per me va benissimo andarmene. Però attraversare quel portale significa lasciare il corpo di qua e andare dall'altra parte. Chiaro questo concetto? L'ascensione galattica, la nuova dimensione, il passaggio del portale avviene in questo modo. Il corpo fisico di qua e lo spirito di là, in quegli altri regni di luce che noi conosciamo così poco. Pensate, c'è gente che non vede le scie chimiche in cielo, cosa volete che veda i mondi dello spirito? Per cui bisogna ancora spiegare alle persone che i regni dello spirito esistano, ma mi fa un immenso piacere vedere che, nonostante tutto, la scienza ci sta arrivando. Allora, immaginiamo che di aver fatto questo passaggio, di essere nell'altra dimensione, è certo che in quell'altra dimensione c'è una quantità immensa di persone, ma non persone che si possono vedere, sentire, toccare come le persone a cui siamo abituate di là. Probabilmente le puoi vedere, sentire, toccare in un altro modo. Tu le vedi le entità di là, perché si ricostruisce il corpo di luce, che è praticamente identico al corpo fisico che avevamo di qua, però nel momento del massimo splendore, della massima bellezza. Uno che ha attraversato quel portale, magari ammalato, ferito, o con gravi ustioni o con delle gravi ferite, quando si ritrova di là, il suo corpo di luce non è per niente ustionato, ferito, lacerato, rammendato, cucito, trapiantato. No, il suo corpo di luce di là sarà nel momento della sua massima bellezza, del suo massimo splendore. Dovessi pensare, tanto per farvi un esempio, no? Dovessi pensare a come potrebbe essere il mio corpo di luce di là, secondo me qual è stato il momento che io ho amato di più del mio corpo fisico, di me stessa? Potrebbe essere così, poi mi sbaglierò, non lo so. Probabilmente è stato il momento in cui giravo per la città con i capelli riccioli, perché si usava fare la permanente, con i capelli riccioli, con un pullover di lana che mi arrivava praticamente fino al ginocchio, con i mocassini, perché si usavano le Timberland, e cioè i miei non erano Timberland, erano imitazione, perché non c'era bisogno che avessero la firma, bastava che avessero quella forma, e i jeans tutti mangiati, tutti rosicati, ma vi sto parlando degli anni probabilmente 74-75, la Giuditta che c'è nel mio cuore, la Giuditta secondo me nel massimo della bellezza, dello splendore, della forma, era quella Giuditta lì intorno ai 30 anni, tra i 26 e i 30 anni facciamo. Non che dopo sia diventata un mostro, no. Dopo tutto è cambiato, sono cambiate molte cose, ho sempre vissuto felice tutta la vita, ma secondo me il massimo della bellezza era quello. Tanto per non fare un esempio mio personale, se io penso a come si sono ritrovati di là mio papà e mia mamma, secondo me, io ho una fotografia in casa che tengo veramente con molto affetto, secondo me loro due si sono trovati di là, così come io li vedo in quella fotografia, che era la loro fotografia del matrimonio. Mio padre era in marina e mia mamma l'ha aspettato finché finalmente è sceso da questa benedetta nave, da questa sacra nave armata dalla patria, come ci diceva nella preghiera del marinaio. E finalmente mia mamma che l'ha aspettato, sapete, non c'erano i cellulari, anche se ci fossero stati non si potevano utilizzare in quegli anni, e lei non sapeva mai dove era mio padre, in quali operazioni di guerra, ma tutti i militari, tutte le fidanzate di guerra non sapevano dove erano i loro innamorati, e l'ha aspettato per tanto tempo senza mai sapere, e tutte le volte che una nave passava all'orizzonte lei guardava sperando fosse la nave di mio padre che tornava a casa, per cui si sono aspettati, desiderati, amati così tanto che secondo me quello è il momento del loro massimo splendore, della massima gioia, e secondo me si sono ritrovati, il loro corpo di luce è quello, il corpo che avevano in quel preciso momento. Quindi capite come ci si vede di là, poi magari mi sbaglio, ci si vede in un altro modo, e perché? Perché è una dimensione diversa e i nostri corpi di luce avranno un peso specifico diverso, tanto per farvi capire la differenza, provate a immaginare il vapore acqueo di una pentola d'acqua che sta bollendo, l'acqua si trasforma e diventa vapore, passa dallo stato visibile allo stato, si fa per dire, invisibile. Vabbè, noi vediamo questa leggera nube perché queste goccioline di vapore sono molto molto pesanti. Quindi è passata da una dimensione a un'altra e siamo ancora sul piano fisico. Se noi apriamo una boccetta di profumo e sentiamo il profumo nell'aria, che cosa significa? Significa che quella superficie di profumo a contatto con l'aria è passata dalla parte liquida alla parte gassosa, ma siccome la densità eterea del profumo, che è a base alcolica, è molto diversa da quella dell'acqua, noi non lo vediamo, però siamo ancora nel campo della materia perché lo percepiamo attraverso il naso, attraverso quelle delicatissime cellule che tappezzano il naso, le cellule che sono in alto, che tappezzano il naso e che ci permettono di sentire i profumi, sono il punto in cui il cervello si sporge al massimo verso l'esterno. Capite cosa voglio dirvi? Non è esattamente così. Diciamo che il punto massimo di contatto fra l'esterno e le cellule cerebrali. Capite la differenza di peso specifico tra le gocciole del vapore acqueo e quella parte ormai invisibile del profumo, perché noi le particelle di profumo che si estende nell'aria non le vediamo con gli occhi perché sono talmente piccole, passatemi questo termine, ma sto facendo degli esempi, non sto tenendo una lezione di fisica o di chimica, sono diventate talmente piccole che i nostri occhi non le vedono. Ma il fatto che i nostri occhi non vedano le particelle di profumo non significa che non esistano, esistono e come? Non le percepiamo più con gli occhi perché sono talmente sottili, sono talmente in una dimensione sottile e raffinata che i nostri occhi non le percepiscono più. Ma chi le percepisce? Un altro tipo di cellule molto più sofisticate e più protette, molto più vicine al cervello, che sono le cellule che tappezzano la cavità interna del naso. Quindi, capite cosa sto dicendo? Il profumo è passato dalla superficie liquida a quella gassosa, ma è talmente sottile e rarefatto che pur esistendo ancora nel regno della materia, perché quando lo annusiamo stiamo annusando particelle di sostanza, pur esistendo nel regno della materia, sono talmente piccole e sottili, sono entrate in una dimensione talmente sottile, letteralmente, i piani sottili, che non possono essere percepite con degli organi, scusate, non voglio che gli occhi si offendano a sentirsi dire una cosa del genere, ma degli organi così rudimentali e grezzi come possono essere gli occhi. Scusate, gli occhi sono meravigliosi, sono perfetti, sono stupendi, sono la cosa più bella che abbiamo, ditelo a chi ci vede poco. Però per fare questo paragone era necessario ricorrere a questa similitudine. Le particelle che tappezzano le cellule del naso sono predisposte a percepire delle particelle di materia talmente piccole, talmente rarefatte, talmente eteree, che sfuggono alla percezione degli occhi. Perché vi ho fatto questa lunga filippica sulla fisica? Per tentare di farvi capire come lo spirito intelligente, direbbe Roll, l'anima, chiamiamola così se gli vogliamo dare un nome, che ha abitato un corpo, quando si è slegata dal corpo fisico, dalla materia del corpo fisico, c'è ancora nel regno che ci circonda, ma è entrata e passata da una dimensione fisica pesante e grezza come quella del corpo a una dimensione più eterica, più leggera, più sofisticata, più rarefatta, che non può essere percepita né con gli occhi, né con le orecchie, né col naso, né con il tatto. Perché sono ancora, chiedendo ancora scusa ai nostri cinque sensi, sono ancora organi ancora troppo rudimentali per poter captare una presenza così sottile e rarefatta come quella dello spirito. Capite adesso il paragone tra il profumo e l'eterico? Sensi troppo rozzi